Cosa che non sono da solo, sono con Elisa, Valentina, anche del sezione pedagogico come docente di sostegno, e poi c'è anche Alessandro Rossi, che è un docente che collabora con noi. Il progetto sì, prevede la formazione di ragazzi di seconda media che poi diventano i mediatori del progetto di Peace Force e rimarranno in carica fino alla fine della scuola media, fino in quarta. Quindi man mano stiamo arrivando a formare ragazzi in tutte le fasce di classe. Quest'anno siamo nelle seconde, ci sono già in terza e in quarta, per questo è il terzo anno che c'è un progetto. Ruolo importante, diventano dei modelli anche all'interno della sede, quindi hanno fatto una formazione, hanno assunto così, un mandato, c'è anche un contratto, diventano sicuramente delle persone di riferimento, dei modelli, possiamo dire, appunto, per gli altri ragazzi, e quindi a livello anche di autostima e di capacità si sentiranno sicuramente gratificati. Per i ragazzi che accedono alla mediazione, per loro è molto interessante, perché non hanno a che fare con gli adulti, hanno a che fare quasi con dei loro pari, insomma possono anche avere a che fare con dei loro pari. In effetti i ragazzi di prima magari accedono a quelli di seconda, i mediatori di seconda, perché in prima non ci sono mediatori, però diciamo che sono tra pari e imparano da soli a ricercare una soluzione, non gli viene proposta, il mediatore li accompagna in questo percorso di ricerca della soluzione. Sono gli stessi litiganti che tra di loro incominciano a parlarsi e definiscono una soluzione comune, quindi una modalità molto costruttiva di affrontare un conflitto.
È molto interessante, molto originale come progetto. Anche queste fatidiche carte che avrai la possibilità di dimostrare anche durante la giornata di sabato, è affascinante vedere come ci sono queste mascherine che cercano di accompagnare i moderatori, ma poi di per sé non è niente di vincolato, è solo uno spunto che loro adotteranno per cercare di gestire queste dispute.
Sì, diciamo che la soluzione non è vincolata proprio perché sono i ragazzi stessi che la ritrovano. Il metodo invece è molto stretto, i mediatori non possono, anzi non riescono quasi a uscire dal loro, diciamo, dalla loro procedura grazie a queste carte, proprio perché è molto importante ed è fondamentale che rimangano in una parte neutra, non possono mettere nessun tipo di giudizio, evidentemente non è funzionale se si schierano, per cui rimangono piuttosto distaccati dal contenuto della disputa e della soluzione, però hanno una procedura molto, molto stretta, molto vincolante da questo punto di vista.
Va bene, ti ringraziamo e ti auguriamo una buona giornata.
Grazie a voi, grazie a Elisa e Valentina e Alessandra, che non sarà presente sabato ma che fa parte del progetto.
True. Eccoci di nuovo, avete ascoltato questo toccantissimo brano di Bob Marley. È amore questo che provo? Oh sì, lo so adesso. Ma comunque partecipare comprende anche una parte di amore, cioè bisogna, si può amare quello che si fa quando si partecipa. E adesso vi facciamo ascoltare dei contributi di alcuni ragazzi di diverse sedi di scuola media che abbiamo intervistato io e il mio collega Andrea, e abbiamo fatto diverse domande. Cosa vuol dire per voi partecipare a scuola o nello sport che praticate o suonando uno strumento in diversi ambiti? Ascoltiamoli.
Per me, quando vado a fare le partite, il primo obiettivo è divertirmi e poi a segnare.
Per me partecipare a una lezione di pianoforte quando suono è entrare nel brano che l'autore ha scritto e che io sto suonando.
Per me partecipare in classe vuol dire scoprire nuove cose con il docente, fare nuove amicizie e imparare nuove cose.
A me dare il mio massimo per studiare e per andare bene in voti.
Per andare bene a scuola e fare bene i compiti e fare bene le cose.
Imparare qualcosa di nuovo e dare il mio massimo alle lezioni.
Imparare sempre di più e anch'io dare sempre il massimo.
Secondo me ascoltare e imparare, almeno se vuoi fare un lavoro tipo, non so, il medico o qualcos'altro, tipo ti serve qualcosa.
Secondo me è molto bello, molto utile per la vita, e anche imparare nuove cose può sempre servire. Non voglio ricevere brutti voti, allora mi impegno.
Per impegnarmi e sapere più cose e scoprire cose nuove.
Per prendervi voti, imparare nuove cose e impegnarsi al massimo.
Per impegnarsi e dare il massimo e non ridursi all'ultimo.
Per stare attenti in classe, scoprire nuove cose che dicono i professori e fare quello che si desidera fare poi in futuro.
Secondo me partecipare vuol dire provare a fare tutto e dare del proprio meglio. Partecipare vuol dire cercare di prendere sempre ogni palla, di non mollare mai, di dare del proprio meglio.
Sono bellissimi questi contributi, grazie Elisa. Io vorrei introdurre invece questa canzone di Charlie Puth e Kehlani, Done For Me. Per me, quando ascolto una canzone, io mi immergo tantissimo nella musica, e per me vuol dire proprio partecipare alla canzone, entrare in questa specie di mondo personale. Avviamo la canzone.
You thinking? You think that you could be better off with somebody new? No, oh, oh, baby, no. You say you're leaving. Well, if you wanna leave, there ain't nobody stopping you. No, oh, oh, baby, no. I won't beg for your love. Won't say please. I won't fall to the ground on my knees. You know I've given this. Baby, honestly, I lied for you, baby. Died for you, baby. Cried for you, baby. But tell me what you've done for me. For you, baby. Only you, baby. The things I do, baby. But tell me what you've done for me.
I never cheated.
Cry for you, baby. But tell me what you've done for me.
giving this everything, baby, honestly. Tell me what you've done for life. Nel progetto Peace Force l'educatore Raji ci ha spiegato un pochettino come funziona, però i veri protagonisti come sempre sono gli allievi, e ho avuto il piacere di intervistare due ragazzi sensibilissimi. La prima è una ragazza di quarta D, sempre della scuola di Massagno, si chiama Gaia, e il secondo è Corrado della seconda B.
Io ho cominciato a fare Peace Force dalla seconda media, perché è quella l'età quando si comincia, quando tra virgolette ci si viene arruolati nel gruppo, e all'inizio eravamo tutti leggermente titubanti riguardo vabbè, un nuovo gruppo, cose così, però alla fine io mi sono sentita molto bene, siamo diventati una bella squadra, ci siamo aiutati, abbiamo fatto varie mediazioni insieme.
Più o meno ogni quanto vi trovate o ci sono dei corsi di aggiornamento, delle modifiche al vostro progetto?
Allora, noi ci incontriamo con gli altri mediatori di terza o di seconda, perché ogni anno viene una nuova formazione. I ragazzi di seconda mediano per quelli di prima e appunto di seconda, quelli di terza e gli altri anni, e noi di quarta mediamo per tutti quanti. Noi, essendo i più grandi e quelli che hanno cominciato a fare Peace Force da più tempo, siamo noi che durante alcune lezioni dovremo andare in aula magna per poi aiutare e tra virgolette insegnare a questi nuovi mediatori come funziona.
Se dovessi dire a un tuo compagno perché entrare in Peace Force, che cosa ti ha dato Peace Force?
Perché è un progetto molto bello, perché ti aiuta ad aiutare le persone che sono in conflitto, però al tempo stesso non dici la tua opinione, tu aiuti a mediare, appunto. Sono i litiganti che trovano le soluzioni, che risolvono i loro problemi, però si rivolgono a noi perché noi, diciamo, gli diamo le mani, in questo modo possono congiungerle, cioè è una metafora un po' particolare, però sì.
Con questo programma qui riusciamo a cogliere il litigio per renderlo amicizia, e è una cosa che adesso qui è un'opinione mia, però dovrebbe cominciare a diventare un progetto da svizzero, a cominciare a diventare un po' più grande, prendere un po' l'Italia, così in modo da che diventi poi anche con altri nomi un progetto mondiale che ci sia nelle scuole, in modo che la pace diventi un po' più grande, più facile da fare che andare a casa e dire cavolo, ho litigato con un amico, non so come fare.
Certo, caspita, che bello. Ed è proprio questo l'aspetto che ti ha colpito di più per cui prendere parte a questo progetto?
Sì,
il concetto di pace?
Sì, è stato proprio questo, perché ho detto cavolo, questi ragazzi qui in poco tempo sono riusciti a capire, ok, dicendo questo riesco a far parlare A, che dice sì, in effetti è un po' esagerato, scusami. E questo qui è meraviglioso, in poche parole, cioè davvero ti fa dire cavolo, questo è bello. Non è, come posso dire, non è arrivare a casa seriamente e sei triste, hai litigato con tuo migliore amico e proprio il giorno prima gli hai regalato una cosa e non sai più come fare per farlo tornare felice. Con questo, cioè, litigare poi diventa anche più semplice del previsto nel fare la pace. Un litigio, anche se semplice, articolato e così, diventa semplice farlo diventare la pace veloce. E così.
Grazie Corrado, ti ringrazio. Prego. E avete sentito il prossimo premio Nobel per la pace.
Buongiorno a tutti. Tra le musiche io sono un po' retro come gusti e sono
tornato sui Pink Floyd, quando parliamo di partecipazione spesso ci immaginiamo anche che uno partecipi in una nazione e quindi anche in un esercito, e questa canzone racconta, diciamo, di militari che si trovano di faccia a faccia e dicono: ma in fondo noi siamo tutta gente normale, cosa stiamo uno di qui, uno di qua, uno nero, uno blu, uno a destra, uno a sinistra. Ascoltiamola.
You. dig it. I mean, he got off line because I couldn't give him a fraction of what he wants. So he did for some money and loving it. I mean, good manners don't cost nothing, do they?
Parliamo di partecipazione a scuola, ma scuola c'è un posto dove si insegna, dove si impara, e anche l'università. E allora siamo andati a intervistare, visto che la giornata è ospitata al Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI, siamo andati a intervistare il direttore della SUPSI, Alberto Piatti. È direttore già da diversi anni, ma è un giovane accademico, nel senso che è ancora in una fase sotto i 50 anni, diciamo. E gli abbiamo chiesto diverse cose, è stata una bella discussione. In questa prima parte dell'intervista ho provato a chiedere a chi oggi è direttore di un dipartimento, quindi di fatto di una scuola universitaria professionale, per docenti inoltre, com'era il suo ricordo di partecipazione a scuola e cosa vuol dire oggi partecipare in un'università.
Partirei chiedendoti di tornare un po' indietro nel tempo, quindi se tu ti immagini come allievo, come studente, cosa voleva dire per te partecipare alla scuola o ai gruppi in cui stavi?
Devo dire che nella mia esperienza scolastica non ho avuto grandi possibilità di partecipazione. Se penso all'esperienza universitaria, la partecipazione era praticamente inesistente. Ho fatto il Politecnico di Zurigo, quello che arrivava, arrivava, bisognava farlo, studiare, passare gli esami e basta. Quindi le possibilità di partecipare erano praticamente nulle, da come le percepivo io come studente, naturalmente. Forse l'unico momento in cui c'è stata una reale possibilità di partecipazione è stato durante il liceo, in cui qualche piccolo coinvolgimento c'è stato. Ad esempio, avevo partecipato alla commissione della biblioteca e lì per me partecipazione significava, da una parte, fare un'esperienza importante e quindi sviluppare anche competenze importanti, dall'altra parte poter far sentire la mia voce in un contesto con altre persone.
E andando invece più indietro, sul elementari, media, in mente qualche situazione partecipativa?
No, devo essere sincero, non mi ricordo nessuna occasione partecipativa in quel contesto.
Tu, oltre che direttore del DFA e matematico, sei anche musicista. Sì. E stai facendo un'esperienza adesso di orchestra anche.
Sì.
E che cosa vuol dire allora invece su quel versante partecipare a un'organizzazione come l'orchestra?
Ma in realtà la partecipazione che riscontro in ambito musicale non è diverso dal mio concetto di partecipazione anche in ambito accademico, e consiste nel concepire un'opera come un costrutto collettivo. Quindi ognuno dà il proprio contributo in base alle proprie esperienze e competenze, ma alla fine il risultato è il risultato di tutti. In realtà in orchestra è visibile, percepibile facilmente.
È udibile.
In contesto accademico magari non così facilmente, però il concetto secondo me è lo stesso.
E spesso la partecipazione è qualcosa che si chiede dal basso, no? Si chiede di partecipare di più. Nella tua posizione probabilmente la prospettiva è al contrario, quindi cosa vuol dire considerare la partecipazione quando uno è al vertice, comunque in una posizione in alto dentro un'organizzazione?
In realtà la partecipazione adesso vive un momento un po' particolare, perché è stato inserito come criterio obbligatorio nell'ambito degli accreditamenti. Quindi un istituto universitario, per essere accreditato a livello istituzionale, deve dimostrare di avere dei meccanismi di partecipazione al proprio interno, e quindi in realtà ci troviamo in una situazione in cui anche dall'alto spesso si richiede dall'alto, per modo di dire naturalmente, però diciamo da chi ha la responsabilità di questi enti universitari, si richiede ai collaboratori e agli studenti di partecipare, quasi come se fosse un obbligo. E questo crea una situazione paradossale, perché spesso la partecipazione richiesta dall'alto e la partecipazione richiesta dal basso non corrispondono necessariamente, e quindi è un po' strano. Cioè, ogni tanto si ha la sensazione anche che gli enti universitari vogliono strutturare qualcosa sulla partecipazione più perché questa è richiesta, più perché ci sia una reale volontà di partecipazione, e spesso questo è riflesso nel fatto che vengono creati appositamente organi partecipativi, strutture, meccanismi di partecipazione, e forse si fa meno attenzione alla promozione di una cultura della partecipazione, che è qualcos'altro, fa parte delle proprie predisposizioni d'animo, non tanto dell'organigramma.
E questi obblighi che arrivano appunto dall'alto, diciamo dal sistema accademico, sono dei fastidi, degli intralci o delle opportunità, dei suggerimenti utili?
Ma io credo che tutto sommato questi standard, anche se poi sono espressi in maniera un pochino tecnica come normale nell'ambito della garanzia della qualità, diano dei valori di fondo. Direi tutto sommato si desidera che gli istituti universitari siano sostenibili, siano partecipativi, siano attenti alle differenze di genere, che ci sono una serie di standard che in realtà esprimono dei valori di fondo che si vogliono comuni all'interno del sistema universitario svizzero. Questo trovo che sia molto positivo.
Questa mattina in Aula Magna è stato citato anche Giorgio Gaber, cantautore milanese, e si è citata una sua canzone famosissima che si intitola La Libertà. Perché questa canzone? Perché questa canzone parla proprio di partecipazione. Dice: la libertà non è stare sopra un albero, non è volare come un moscone, la libertà non è uno spazio libero, la libertà che cos'è? È proprio partecipazione. C'è un'intervista a Sandro Luporini, il paroliere di Gaber, e lui dice: in realtà cercavamo un'altra parola che non era partecipazione, ma non l'abbiamo trovata. La parola migliore che si avvicinava all'idea che avevamo a quel tempo di essere liberi era proprio il partecipare, cioè poter dare il tuo contributo a qualcosa di grande e in cui credi.
Voglio essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà è partecipazione, come un uomo che ha il diritto di votare, dice Gaber, che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. Torniamo un attimino alla SUPSI. La SUPSI è un'organizzazione molto estesa, siamo oltre 1000 collaboratori e ha diversi livelli di gerarchia, c'è una direzione generale, ci sono poi dei direttori di dipartimento, dei responsabili di settore e poi i formatori con diversi anche ruoli. Cosa vuol dire allora in una struttura così gerarchica, così articolata e anche così complessa, perché poi i dipartimenti sono molto diversi tra di loro, garantire delle forme di partecipazione? Ne abbiamo parlato sempre con Alberto Piatti, il direttore del Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI.
Questo ci porta anche a parlare un po' della situazione della SUPSI. Sì. Come direttore del DFA sei anche membro della direzione della SUPSI. Io ho fatto un po' di ricerca, sono andato a vedere la parola partecipazione, così espressa, non compare negli obiettivi strategici della strategia 17-20, mentre questa parola compare diverse volte nel patto formativo. Il sì. Patto formativo che stabilisce, diciamo, un po' i doveri che l'istituzione si dà e che vengono richieste allo studente che entra a partecipare della vita della sì. SUPSI. Magari leggo un paio di estratti, così li commentiamo. Il patto formativo si definisce come la modalità mediante la quale gli studenti e le studentesse dichiarano che la libertà di espressione, di partecipazione e di apprendimento costituiscono dei principi di fondo per l'istituzione. Poi la SUPSI dichiara: sosteniamo iniziative formali e informali di attivazione e di partecipazione degli studenti e delle studentesse alla vita istituzionale, nell'intento di renderli cittadini attivi e consapevoli. E viceversa, questo è quello che viene chiesto agli studenti e alle studentesse: contribuisco attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale dell'istituzione e della società in cui essa è inserita. come da direttore, come interpreti queste frasi?
Io credo che il patto formativo e anche il codice etico della SUPSI, che in realtà riprende parte di questi elementi, adesso non ricordo a memoria se c'è il termine partecipazione, ma sicuramente i principi sono espressi anche lì rispetto ai collaboratori.
Ho controllato, non c'è, ma dice: riconosciamo il valore del dialogo e della reciprocità tra docenti e studenti, che penso sia un po' rapido, il senso.
I concetti sono un po' questi. Allora, io credo che il codice etico e il patto formativo della SUPSI siano degli ottimi documenti. Sono proprio quelli che esprimono i valori su cui vorremmo basare la nostra scuola, e credo che siano dei documenti autentici, quindi che non siano, come dicevo prima, semplicemente dei documenti di facciata per dare l'impressione che rispettiamo determinati standard. Penso che siano effettivamente autentici. La messa in atto poi dei principi espressi lì dentro non è così semplice, nel senso che la partecipazione di per sé richiede una presa di responsabilità da tutte le persone coinvolte. Io ho visto sia esempi virtuosi sia esempi un po' meno virtuosi all'interno della SUPSI. Poi, citando uno virtuoso, in occasione della preparazione del rapporto di autovalutazione per l'accreditamento istituzionale, abbiamo voluto sentire la voce di tutte le figure, meno male, dei gruppi di interesse che sono attivi all'interno della SUPSI, e quindi abbiamo chiesto a studenti, a corpo intermedio, assistenti, docenti, ricercatori, un po' tutte le figure presenti, di farci sentire la loro voce partecipando ai focus group, prendendo posizione in merito a diverse versioni del documento, e abbiamo avuto un'ottima rispondenza. Quindi abbiamo persone che hanno messo molto tempo e impegno in questo lavoro, dimostrando comunque un grande attaccamento all'istituzione. Ci sono altre forme di partecipazione, penso ad esempio al collegio di dipartimento del mio dipartimento in particolare, che stenta molto a funzionare, e in questo senso si vede poca partecipazione, poche persone che vengono, poche persone che si mettono a disposizione per animarlo, e qui è difficile capire. L'impressione è un po' che siano delle forme di partecipazione probabilmente un po' superate, cioè da qualche parte siamo passati a una fase dell'esistenza dell'università in Svizzera dove la partecipazione deve essere qualcosa appunto di più incorporato, quindi non rappresentato da organi in cui si fa la partecipazione e per il resto si fa gestione corrente, ma dove la partecipazione deve essere inserita direttamente all'interno del funzionamento corrente anche dell'università. Quindi appunto credo che non sia una questione di cattiva volontà, di mancata partecipazione, ma proprio di queste strutture che sono state create per dimostrare che la partecipazione c'è, ma probabilmente le strutture non sono più adeguate. Bisogna fare attenzione a una cosa: mi sono reso conto che ogni tanto, presi anche dall'entusiasmo per la partecipazione, si chiede ad esempio agli studenti in particolare di partecipare a tanti eventi in più rispetto a quello che è la loro vita studentesca, quindi partecipare a focus group, dare risposte, partecipare a commissioni d'assunzione e via dicendo, e tutto questo per gli studenti è lavoro in più, e quindi non penso che la partecipazione sia di tutti. C'è un po' la propensione ultimamente a coinvolgere gli studenti in qualsiasi cosa, e personalmente non sono sicurissimo che questo sia il desiderio di tutti gli studenti. Di alcuni sì, e quelli ben vengano, ma non sono tantissimi. Tanti studenti hanno come prima preoccupazione giustamente di portare a termine con successo i loro studi, e quindi dedicare magari il poco tempo a disposizione a quello piuttosto che dedicarlo anche a altre attività. Cioè, da qualche parte la partecipazione richiesta dall'altra e quella richiesta dal basso dovrebbero incontrarsi in un punto dove entrambi hanno un interesse e una disponibilità comune. Quindi bisogna fare attenzione di creare delle possibilità per chi vuole di partecipare, ma anche di vietare che la partecipazione diventi un'imposizione, altrimenti è un cortocircuito per definizione.
La partecipazione anche negata. Torniamo sempre indietro, negli anni 70, torniamo in Italia con un'altra canzone che ormai fa parte del repertorio popolare, e ci dice così: si potrebbe sperare tutti in un mondo migliore, dove ognuno sia pronto a tagliarti una mano, un bel mondo solo con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. La partecipazione qui è negata. Vengo anch'io? No, tu non vieni. Perché? Perché no. Questa partecipazione negata è un modo di andare a scoprire come funziona la nostra società, e in questa ha un gusto un po' amaro questa canzone, in realtà, anche se il tono è assolutamente simpatico e giocoso, come sempre nelle canzoni scritte poi con Dario Fo e cantate da Enzo Iannacci.
Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io.
Sempre con il direttore del Dipartimento Formazione e Apprendimento, Alberto Piatti, parlando di partecipazione, si è discusso anche di rappresentatività, perché spesso noi partecipiamo delegando qualcuno, chiedendo a qualcuno di rappresentarci in un organo collettivo. Questa è una forma che si è evoluta nel tempo. Funziona ancora oggi?
Che ci sia anche un rischio di confusione tra quello che è un gruppo rappresentativo e una partecipazione individuale. Tante volte si confonde la partecipazione col fatto che tutti i gruppi di interesse siano rappresentati. Quindi un focus group ci sono due studenti ed è previsto che quello che dicono quei due studenti sia la visione degli studenti e non la visione di quei due studenti. Credo che la partecipazione invece stia nel dare la possibilità di partecipare a delle persone che si presentano come individui, non come rappresentanti di qualcos'altro. E forse anche per questo che gli organi partecipativi un po' vecchio stile come il collegio incominciano a faticare un po'. Perché lì se si dicesse il collegio raduna le persone che hanno voglia di partecipare in un qualche modo, anche se vengono 20 persone su 160, quel gruppo ha un senso. Se si vuole che quel gruppo sia rappresentativo dei 160, in 20 non ha più un senso. E questo succede anche nel piccolo poi con gli altri gruppi. Io vedo bene la partecipazione degli individui che effettivamente vogliono portare qualcosa. Quindi se uno studente viene e parla a titolo individuale della sua esperienza, per me è un valore aggiunto. Anche se quello che dice magari non rappresenta gli altri 450 studenti.
Partecipazione non è per forza rappresentatività.
Sì, però credo che vengano confusi spesso come concetti.
A proposito di nuove forme, io oggi se cerco online SUPSI partecipazione, la prima cosa che mi esce è il concorso SUPSI Holidays. Quanto sono utili forme di questo tipo, così legate ai social, anche un po' estemporanee?
Ma se posso esprimere a titolo puramente individuale, sono piuttosto scettico rispetto a queste iniziative. Io credo che anche qui c'è il rischio di confusione tra una sorta di amicizia e il fatto di condividere un'esperienza all'interno di un'istituzione. Quindi io non vado a raccontare ai miei colleghi qualsiasi cosa ho fatto durante le vacanze, non credo che questo sia rilevante per il funzionamento dell'istituzione. Quindi sono, come dico, piuttosto scettico. Penso che sia interessante creare delle occasioni di confronto su temi che sono effettivamente rilevanti per la nostra istituzione, quindi per quello che stiamo facendo, quindi dei confronti aperti, anche sinceri, anche animati con altre persone, però rimanendo su un livello professionale.
Torniamo a un livello un attimino più generale: davvero funziona tutto meglio quando è partecipativo, o in alcune situazioni alcune cose funzionano meglio quando sono centralizzate, quando c'è una persona che decide in maniera chiara? Ci sono dei limiti alle forme partecipative nell'organizzazione?
Allora, non è una domanda semplice, perché alcune volte si può decidere se essere partecipativi o meno, ogni tanto non si può decidere se essere partecipativi o meno. Mi spiego. Consideriamo la struttura della SUPSI. Da una parte la SUPSI dichiara dei valori di partecipazione, di corresponsabilità piuttosto importanti, dall'altra parte, dal punto di vista puramente strutturale, è una struttura gerarchica, per cui ci sono delle responsabilità decisionali chiaramente definite, dove la vera partecipazione in realtà chiederebbe di avere i tre livelli di informazione, consultazione e condecisione. Il terzo livello di solito è quello critico, perché la condecisione all'interno di una struttura gerarchica è impossibile, a meno che la persona responsabile, che può essere il direttore o un responsabile di un settore, si prenda la responsabilità di una decisione che non ha preso completamente lui o lei. Infine, a un certo punto non è così semplice, e quindi all'interno della SUPS, ad esempio, è molto facile attuare le fasi di informazione, le fasi di consultazione. Quando si arriva alla decisione, spesso si tratta di fare in modo che la persona responsabile prenda una decisione che il più possibile corrisponda a quello che è stato discusso, ma non sarà una condecisione, perché è formalmente impossibile. E quindi questo è uno di quei casi in cui non si può decidere di essere completamente partecipativi, perché la struttura organizzativa non lo permette. E da un certo punto di vista io trovo giusto che ci siano delle persone chiaramente identificabili come responsabili, perché questo semplifica tutta una serie di cose, e in particolare poi anche quando le cose non vanno bene. Quindi io come direttore, quando prendo una decisione, mi sento anche responsabile di questa decisione, quindi sono anche pronto eventualmente a subire le controindicazioni di questa decisione da qualche parte. Quando si prende come collettivo, questo diventa meno chiaro. D'altra parte poi la partecipazione richiede anche un certo tipo di consapevolezza, quindi anche lì non è sempre facile far partecipare in contesti in cui magari le persone che potrebbero partecipare non hanno una visione d'insieme o non sono in grado di portare un contributo poi realmente qualificato o realmente competente. E quindi è anche una questione che la partecipazione è possibile quando le persone possono portare qualcosa che è di valore per la collettività. E in ambito universitario dobbiamo a che fare con istituzioni di esperti, e con esperti intendo anche gli studenti, non solo appunto i collaboratori e le collaboratrici. In questo caso la partecipazione di solito è una forma abbastanza facile da realizzare. È difficile trovare all'interno dell'università una persona che non abbia qualcosa di interessante da dire, quindi l'ipotesi che dicevo prima si verifica nella maggior parte dei casi. Il problema rimane a livello del punto di responsabilità di condecisione.
E la prossima canzone è una canzone che arriva in diretta dalla mia adolescenza, quindi è una canzone vecchissima ormai, una canzone degli U2, come dicevamo, a 14 anni, cioè U2, Where the Streets Have No Names. Io mi ricordo di aver passato settimane a studiarla, a cercare di impararla a suonarla esattamente come la suonavano loro. Siamo riusciti un paio di volte a farla anche in concerto in tempi non sospetti, e mi sono chiesto per un sacco di tempo che cosa diavolo volesse dire questa canzone, dove le strade non hanno nomi. Pensavo fosse una metafora, non so, del paradiso, dico, dell'aldilà. Uno va in un posto luminoso, aperto, però anche un po' strano, perché ci sono dei tetti di lamiera che compaiono, c'è il deserto. E a un certo punto ho incontrato un'intervista a Bono, e Bono racconta che in questa canzone lui descrive un suo viaggio in Africa, in Kenya, e si ricorda di questi posti in cui le strade, questi villaggi anche enormi in cui le strade non hanno nomi e sono villaggi fatti di catapecchie, e li descrive non con compassione o con pietà o preoccupato per la povertà di queste persone, ma li descrive come un posto in cui c'è uno splendore, c'è una bellezza, e si è liberi, e forse si partecipa anche in questi villaggi nella vita della comunità, proprio perché non c'è una struttura rigida, non c'è una struttura neanche che la prevede la partecipazione, ma proprio perché non c'è, è proprio perché si riconosce che lì, se in un posto sicuro, la gente vive davvero insieme. per partecipare abbiamo bisogno dunque di strutture che ce lo permettano, o magari di meno strutture organizzative, ma per partecipare uno deve anche saperlo fare. Non tutti partecipano perché non vogliono, perché sono timidi, perché quando partecipano si scaldano e poi si litiga. Quindi la partecipazione è qualcosa anche che va imparata e quindi magari va anche insegnata, o è un talento. Anche questo lo abbiamo chiesto al direttore del Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI, Alberto Piatti. È un dipartimento che si occupa della formazione dei docenti, docenti di scuola dell'infanzia, di scuola elementare, di scuola media, e quindi forse questi docenti hanno anche loro un ruolo nell'educare o nell'insegnare a partecipare ai giovani e ai giovanissimi.
Quanto è importante che dei docenti che promuovono, dovrebbero promuovere la partecipazione anche con i loro allievi più piccoli, siano cresciuti professionalmente in un luogo che sia veramente partecipativo?
Il parallelo non è semplice, perché in realtà partecipare come adulti e partecipare come bambini penso che sia un pochino diverso da qualche parte, dove appunto forse perché la partecipazione ha un risultato anche diverso. Io credo che per i bambini partecipazione significhi soprattutto realizzazione e costruzione dell'autostima da qualche parte, quindi è chiaramente un tema fondamentale il fatto di imparare a costruire qualcosa di importante insieme agli altri, quindi anche a livello sociale. Quindi la dimensione della partecipazione è veramente molto molto importante, ma dove questa partecipazione spesso si realizza in termini anche ad esempio di forme didattiche che si attuano in classe, in modalità di lavoro, quindi è proprio qualcosa che imparano a fare in un certo senso. Quindi il docente insegna ai bambini a partecipare, creandogli delle condizioni in cui questa partecipazione può essere effettivamente espressa. Mm-hmm. E questo per prepararli poi a essere degli adulti in grado di partecipare invece a livello proprio di società o di collettività. E quindi è un po' come se fosse l'apprendistato per partecipare da grandi. E quindi credo che per il docente chiaro che sia importante che sia che abbia vissuto lui stesso, come dicevo prima, io non ho avuto la possibilità di viverlo in classe, quindi l'ho vissuto quando ho cominciato a farlo da adulto. Quindi è importante vivere questa esperienza, ma anche è importante riflettere su come si possono formare altre persone a imparare a partecipare in questo